In altre parole.
Barbara Antonioli Mantegazzini, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Entrambi i quotidiani della Svizzera italiana, la Regione e il Corriere del Ticino, oggi parlano della Valle Bavona e del progetto per risanare il territorio colpito dalla frana, in particolare quella portata a valle dal torrente La Recchia, la notte tra il 29 e il 30 giugno 2024. E si parla di opere dal costo stimato tra i 5 e i 10 milioni di franchi. Bavona, è tempo di ricucire le ferite. Il titolo sul Corriere del Ticino. Bavona, territorio devastato, si fa squadra per risanarlo, sulla Regione. Fare squadra, ricucire le ferite, avviare opere è un procedimento complesso e costoso. In generale oggi vogliamo, a partire da questo spunto, riflettere sulle grandi opere. È sempre difficile intraprendere una grande opera di risanamento, in questo caso, oppure di costruzione o di ristrutturazione, perché ci sono dei costi di cui tenere conto, che sono dei costi pratici di costruzione, ma poi anche bisogna prevedere dei costi in aree che non sono direttamente implicate con la costruzione, tenendo conto di vari fattori. In generale, quando si tratta di grandi opere, Barbara Antonioli Mantegazzini, bisogna valutare i costi del fare e i costi del non fare, che cosa invece costa non fare niente, oppure quanto costa procrastinare di continuo l'opera. È un calcolo estremamente complesso.
È un calcolo molto complesso, ma è fondamentale quando si parla di politiche pubbliche. Questi concetti, queste grandi opere sono tipicamente dei progetti che hanno, oltre ad avere delle dimensioni significative, quindi anche richiedere ingenti risorse finanziarie, sono opere che hanno un forte impatto sul territorio, perché normalmente comportano delle trasformazioni territoriali rilevanti, sia in termini ambientali che di tessuto sociale ed economico, e hanno anche una funzione strategica in questo senso. Sono molto complesse e si caratterizzano per avere un ciclo di vita piuttosto lungo. Proprio tutte queste caratteristiche rendono le valutazioni che inevitabilmente devono essere fatte all'inizio dell'opera, quindi in un certo senso si basano su delle stime relativamente complesse. Perché? Perché da un lato abbiamo la stima dei costi, che, come anticipava lei, ci sono dei costi diretti che sono piuttosto semplici in termini di identificazione, diciamo, e quindi sono il costo dell'investimento necessario per creare l'infrastruttura, per rimettere, per ricucire il territorio, come accennava lei, e poi ci sono una serie di costi che invece sono più o meno difficili, cioè quindi costi, diciamo, anche indiretti che possono anche rimbalzare magari non solo sul territorio interessato, ma anche su altri territori. Poi ci sono quelli che in economia si chiamano i costi opportunità, quindi il fatto di destinare delle risorse economiche e finanziarie a un progetto piuttosto che a un altro, i costi anche politici, perché ci sono delle resistenze a volte degli attori coinvolti, e se ci sono resistenze troppo grandi, poi, come vedremo fra un attimo, si va nell'area del non fare. I benefici, dall'altro lato, visto che quando si parla di politiche pubbliche dobbiamo sempre tenere in equilibrio, o perlomeno auspicabilmente i benefici dovrebbero sovrastare i costi, i benefici sono ancora più complicati, nel senso che sono benefici che normalmente non sono privati ma sono sociali, e quindi vanno oltre la singola sfera, devono considerare ad esempio il tempo risparmiato, le vite risparmiate, il fatto di preservare l'ambiente. Faccio un esempio molto concreto che risale già agli anni 50, che sono gli impianti idroelettrici della Valle Maggia. All'epoca un investimento estremamente costoso, ma che nel tempo ha dato i suoi benefici, ad esempio col senno di poi, nel senso si è riuscito a valutare molto dopo, quello che è il contributo alla sicurezza energetica nazionale, e invece un po' più di breve respiro per l'epoca, tutto quello che fu il miglioramento dei collegamenti che vennero creati per collegare i cantieri con il resto del territorio, che contribuirono in quel senso a ridurre quello che era il forte isolamento di quella zona rispetto ad altre della regione. Esempi più recenti, quelle della ferrovia baltica che dovrebbe collegare Lettonia, Ucraina, finendo in Polonia, quindi restituendo, tra virgolette, gli stati baltici all'Occidente.
Questi sono esempi in cui si è fatto qualcosa, in cui si sono valutati i costi e i rischi del fare. Poi c'è invece l'area del non fare. Bisogna calcolare se convenga invece non fare e, nel caso in cui non si faccia, quanto costi, quanto questo pesi sulla collettività.
Sì, perché molto spesso si pensa che non fare qualche cosa semplicemente non costi nulla. La verità è che spesso non fare qualcosa in una condizione in cui ci sono dei bisogni ha altrettanti costi. Questi sono spesso, in un certo senso, marginalizzati o trascurati. Se non si fanno gli investimenti adeguati nelle infrastrutture, queste perdono di valore nel tempo, lo perdono, hanno una perdita di valore che non è lineare, ma è piuttosto invece verticale se io non faccio manutenzione. Se non intraprendo determinate politiche pubbliche, posso avere delle crescenti diseguaglianze sociali o anche peggioramento della qualità di vita. Se non intervengo in una certa direzione per fare delle politiche di decarbonizzazione, posso avere un peggioramento della qualità ambientale. Questo è un esempio piuttosto concreto perché anche qui c'è stato uno studio recente dell'ETH di Zurigo per cui se il riscaldamento globale dovesse aumentare, quindi se non si facesse nulla sostanzialmente per contrastare il crescente riscaldamento, ci sarebbe una perdita del PIL molto consistente, anche fino al 10% del PIL globale, che potrebbe addirittura raggiungere il 17% per i paesi meno sviluppati. Oppure, per fare un esempio proprio velocissimo di un altro tipo di prospettiva, il ponte sullo Stretto di Messina, in realtà se non lo si fa, occorrerà pagare delle penali miliardarie e qui abbiamo però, cioè, i documenti sono secretati, tanto per richiamare l'argomento di ieri.
Ecco, tra il fare e il non fare c'è questa zona che all'inizio definivo del procrastinare, cioè il fatto di non compiere subito l'opera, non compiere subito il progetto, ma cercare di avviare delle operazioni minori che cerchino di risolvere il problema o di colmare una mancanza senza però avviare un'impresa faraonica.
Mi è venuto un po' in mente che Maestro Yoda avrebbe detto fare o non fare non c'è provare. Nel senso, la via di
Ecco,
mezzo forse
non
è
c'è provare
probabilmente.
e non c'è procrastinare.
Esatto, probabilmente il compromesso è quasi più pericoloso del fare o del non fare, perché questo rimandare all'infinito decisioni contribuisce a renderle sempre più costose. Ogni rinvio infatti rende più complesso e più costoso la risoluzione del problema. Tra l'altro c'è un'altra componente che per me è molto importante, che è anche la perdita di credibilità di quello che è sostanzialmente il decisore pubblico. E una parallela perdita della fiducia nelle istituzioni pubbliche, che è un altro tema estremamente importante quando si parla di questo tipo di progettualità. La fiducia nelle istituzioni pubbliche è alla base di questo tipo di progetti, anche per ridurre quelle che sono le problematiche di accettazione sociale. Per fare anche qua un esempio concreto, molto spesso si fa riferimento a questa procrastinazione quando si parla delle riforme previdenziali in diversi paesi che vengono costantemente posticipate, ma in realtà l'obiettivo di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico oggi dovrebbe in un certo senso ridurre interventi più drastici e dolorosi in futuro.
E quindi abbiamo visto con una carrellata di esempi quanto sia complesso, quanto sia sottile l'arte di capire che cosa ci aspetta e capire che costi comportino l'azione o l'inazione, anche perché bisogna tenere in conto, come dicevamo all'inizio, di elementi sì concreti, ma anche di elementi più sfumati come l'eventuale dissenso, come le reazioni psicologiche della cittadinanza. Grazie Barbara Antonioli Mantegazzini per essere stata con noi anche oggi. Vi ricordo che tutte le puntate le trovate anche sul nostro podcast rsi.ch/rete2 e noi ci risentiamo domattina alle 8:18. Buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Rete 2.